Volevo riprendere ancora un aspetto di quello che dicevo stamattina e poi aprire quello che poi sarà anche per domani la conclusione con un commento all'episodio del paralitico guarito, perché è molto molto istruttivo rispetto a quello che noi abbiamo trattato. Allora, l'aggiunta che volevo fare a quello che dicevo stamattina è legato all'episodio della manna. Quando si leggono le scritture, spesso si nota questa cosa, cioè lo stesso evento è presentato in un modo positivo e in un modo negativo, spessissimo. Cioè è come se ci fossero due visioni della stessa realtà, ma non sono due visioni giustapposte, sono due visioni della possibilità per il cuore dell'uomo di vivere quella realtà. Questa cosa lo vedete bene con il miracolo della manna. Allora, se voi, a parte il racconto, no, del miracolo della manna, quando il libro della Sapienza riprende questo evento, quindi l'episodio della manna, tanto per avere come dire, un'immagine temporale, avviene più o meno nel 1200 avanti Cristo. La Sapienza è scritta 100 anni prima di Cristo, quindi è una riflessione che viene fatta quasi 1000 anni dopo. Allora, se voi andate al capitolo 16, i versetti 20 e 21 del libro della Sapienza, sottolinea che la manna era il cibo dato da Dio capace di soddisfare ogni brama. Ognuno che la mangiava sentiva il gusto che più gli piaceva. È nella descrizione del libro della Sapienza, non del libro dell'Esodo. È un modo di interpretare il miracolo della manna come l'intervento di Dio in termini, diciamo, noi potremmo dire di percorso spirituale. Invece, se voi guardate il racconto, questa volta molto più antico, del libro dei Numeri, e siamo al capitolo 11, ai versetti 5 e 6, dice che il popolo di Israele è nauseato da questo cibo così leggero, non ne può più. Quindi il libro dei Numeri rivela la fin troppo reale eventualità dello scadere del gusto, tanto da causare nausea e rifiuto. Addirittura pensare alla schiavitù d'Egitto è perfino meglio della nuova situazione che si è creata. Ora, lo stesso, terribile pericolo per la nostra vita interiore, per le nostre celebrazioni, per il nostro ascolto della parola, lo stesso, noi possiamo facilmente scadere nel gusto. Quello che ieri ci sembrava così buono, no? Domani può sembrare così insipido, tanto da rifiutarlo. Allora, mettere insieme questi brani vi fa scoprire una cosa normalmente, cioè noi la sperimentiamo, ma noi non ci pensiamo. Potrei spiegarlo in questo modo. La scrittura ci avverte che la felicità dell'uomo passa per l'accettazione del suo luogo, fosse pure il deserto. Luogo dove tu sei. L'uomo deve lottare, l'uomo anche la donna, l'uomo deve lottare contro la tentazione di fuggire verso un altrove che risulta chimerico, chimerico vuol dire immaginato, no? Proiettato, sognando di cambiare senza posa cose ed esperienze. Se fossi qui, se mi succedesse così, se avessi questo, se fosse, noi diciamo continuamente così, no? Quando siamo o sotto pressione, oppure siamo, come dire, in parte calpestati, oppure in parte non troviamo mai, no? Quando siamo delusi, eccetera. Alla fine, tutte queste cose che noi sogniamo assomigliano molto alla ripresa della ordinaria schiavitù antica. A noi sembra di dire se fosse così, se fosse così, di poter... Invece in realtà viene fuori il ragionamento che facevano gli ebrei davanti alla nausea di questo cibo. Ma è meglio in Egitto, almeno mangiavamo bene, no? Almeno c'era questo da mangiare. Eravamo schiavi, dovevamo lavorare, va bene, però almeno mangiavamo, no? Cioè, l'unico elemento, diciamo, che si salvava dalla schiavitù è l'unico elemento che tu ricordi. Tutti gli altri non li ricordi più. Allora, e questa sarebbe, no, la parte propositiva, no? L'uomo dovrà, con l'alimento della manna, che è la parola, e anche il corpo di Cristo, non c'è l'Eucaristia, no? Dar prova, notate, dar prova di creatività e di immaginazione per dare alle cose il loro gusto, in modo da aprirle alla venuta del Regno, che la parola e la celebrazione, no, dei sacramenti, dell'Eucaristia, continuamente ci svelano nella loro prossimità, nella sua, riferito a lei, nella sua prossimità. Allora, per cogliere questo è necessario entrare nel pentimento. Se voi accettate il principio di dare la scusa a qualcosa della vostra non felicità, voi siete già persi in partenza. Qualche volta questo è comprensibile, qualche volta, spesso, no. Ma la verità non cambia mai. Sotto sotto, sarebbe come dire, se io vivo una situazione e per me è fonte di... cioè, non posso viverla, non... come dire, è come se, dato che vivo questa situazione, non venite mai a chiedere qualcosa. E quindi uno, non so, resta arrabbiato, si permette tante cose, resta deluso, eccetera, eccetera. È come se dicessimo, Dio non c'è, Dio non ci sei. Appena diciamo così, è come se l'uomo prende la paga della sua solitudine. Attenti, perché questa cosa è proprio terribile. Non viene, come dire, convincendoci di si pensa, no, viene al contrario. A noi sembra nobile pensare che la causa sono le cose, sono gli altri. È una cosa nobile, perché noi stiamo soffrendo. Quando si dà una motivazione alla sofferenza, pare sempre nobile. Addirittura pare nobile tagliare la testa a qualcuno. Basta che non venga a tagliarla a me. No? Allora, questa cosa è proprio... come dire, come una prospettiva che noi dobbiamo imparare accogliendo le scritture. Vi avevo parlato, no, di quell'autore che aveva scritto il diario della felicità, no? Ho trovato, è un piccolo passaggio, no, di questo libro, in cui una volta che avevano fatto una retata e avevano preso, non so, tutti, in genere sono i monaci, i sacerdoti e gente che, non so, lavora nella scuola, quindi o professori oppure all'università, e poi li hanno messi tutti insieme. E viene riportato questo episodio, dice, il primo giorno, quando sono stati trasferiti dalla Securitate, sarebbe la polizia segreta romena, no? Dalla Securitate in prigione, e messi in una cella, in questo caso di soli preti, l'archimandrita, cioè sarebbe quello che era il responsabile di una comunità monastica, si chiama archimandrita, e l'ho conosciuto io. Era già molto, molto malato, però l'ho conosciuto. Si chiama Benedict Ghiush. Dice al pastore protestante, perché loro, la Securitate non faceva differenza, cioè prendeva tutti, cattolici, ortodossi, protestanti, ebrei, prendeva tutti, no? E in questa occasione terribile dice, uno gli ha fatto la domanda, no? Che cosa, come dire, di che cosa aveva paura, che cosa temeva, no? Sapete cosa gli ha risposto? Se sono addolorato per qualcosa è del fatto che non siamo ancora santi. Santi, vale a dire, se noi abbiamo paura di, vuol dire che non siamo santi. Di questo ci dobbiamo addolorare, non di quello che ci fanno gli altri. Allora, se lo dicessi io, dice, padre, ha un bel dire, ma detto da uno che erano appena stato incarcerato, no? E queste sono, ho notato che queste testimonianze sono proprio vere perché vengono riportate da fonti diverse e quindi corrisponde davvero, no? Ecco, se io facessi la domanda, no, ma, perdonate, proprio terra a terra, ma diciamocelo chiaro, ma è davvero possibile vivere così? Perché poi, sotto sotto, la domanda vera è questa, no? Allora, per rispondere a questa domanda, non vi dico la mia, no, non vi dico la mia. E tanto uno dice, vabbè, è la sua, la posso prendere o lasciare, non cambia niente. Ma la deduco dalla spiegazione di questo brano del Vangelo, che è assolutamente singolare. Noi spessissimo non riusciamo a cogliere la singolarità della rivelazione dei singoli brani, perché lo mettiamo sempre in una prospettiva. Beh, Gesù sa fare i miracoli, quindi racconto un miracolo, va bene. Invece ogni brano ha una singolarità assolutamente speciale. E se non vi sintonizzate su questa singolarità, è come se la parola, quindi il racconto, scivola via. Allora, il testo è, io lo prendo perché ci sono anche i passi paralleli, ma è il più vivace. In genere, quando dovete farvi un'idea vivace di un qualcosa raccontato nel Vangelo, dovete prendere il Vangelo di Marco. Quando dovete, come dire, sincerarvi di qualche particolare concreto, specifico, diretto, dovete leggere Giovanni, anche se non sembra, ma dovete leggere Giovanni. In questo caso leggiamo Marco. Lo so che lo conoscete già, ma provate a riascoltarlo. Allora, entrò di nuovo a Cafarnao, si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta. Tanto vorrebbe dire 50 persone, no? Non immaginate. Ed egli annunciava loro la parola. Si recarono da lui portando un paralitico sorretto da 4 persone. Non potendo però portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto in cui egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. L'avevano studiata bene. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati». Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?» E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile, dire al paralitico: ti sono perdonati i peccati? Oppure dire: alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te», disse al paralitico, «alzati, prendi la tua barella e va a casa tua. Quello si alzò e subito, presa la sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò. E tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: non abbiamo mai visto nulla di simile. Sono i primi 12 versetti del capitolo 2 di Marco. Questo brano, nella liturgia festiva, è proclamato nella domenica settima del tempo ordinario dell'anno B. Uno dei modi per imparare a percepire le risonanze di un brano è quello di lasciarlo parlare attraverso tutti i riferimenti della celebrazione eucaristica. Però tutti, cioè dall'antifona d'ingresso al canto, alle varie letture, al salmo responsoriale, al canto al Vangelo, alle varie, non so, la colletta, il canto dopo la comunione, cioè tutto l'insieme. E questa domenica è particolarmente, non so come poter dire, unitaria nella presentazione di questo evento, centrando la cosa sul punto essenziale. Vi faccio per esempio, solo per notare, vi siete accorti che nessuno parla qui? Normalmente i miracoli sono raccontati perché uno chiede. Qui nessuno parla. Vi siete accorti che nessuno ringrazia? Questo prende, se ne va, non dice niente. Non è strano? Facendovi la domanda, voi pensate che se il brano fosse finito con "ti sono perdonati i tuoi peccati", punto, e sarebbe andato a raccontare altro, avrebbe suscitato qualcosa? In fondo, perché hanno portato questo paralitico? Per ricevere il perdono dei peccati o per essere guarito? E perché Gesù spiazza tutti facendo un'altra cosa? Questo è solo per tenere la vostra mente attenta al racconto dell'episodio, che non è affatto scontato. Cioè l'episodio è raccontato per spiazzare ogni, intanto ogni memoria abituale che noi abbiamo, ma anche per spiazzare ogni attesa che portiamo in cuore. L'annotazione centrale di questo brano, di cui noi non possiamo capacitarci, è questa. Quando Gesù dice: Gesù vedendo la loro fede, non dice nient'altro. La domanda è: cosa ha visto? Noi che ascoltiamo, traduciamo. Certo, ha la fede in lui perché pensava che lo potesse guarire. Ma non è di questo che lo sguardo di Gesù, dice, no? Non è di questo. C'è un'altra cosa. Allora, se ascoltate questo brano all'interno della liturgia, e lo ripeto, così andate a controllare la settima domenica del tempo ordinario, ciclo B, voi capite un mucchio di cose. Allora, se voi, sempre stando nella liturgia, no? Prendete le parole dell'antifona d'ingresso di questa messa, che sono prese dal Salmo 12, e le mettete in bocca a questo uomo guarito, voi capite cosa è avvenuto. Allora, l'antifona d'ingresso dice così: confido, Signore, nella tua misericordia. Gioisca il mio cuore nella tua salvezza. Canti al Signore che mi ha beneficato. Se voi poi andate a leggere questo salmo per intero, il salmo 12, voi scoprite che le prime parole del salmo dicono: fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Non c'è allusione alla malattia, c'è allusione alla situazione del cuore. Tutto il racconto si fonda sulla annotazione Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: ti sono perdonati i tuoi peccati. Evidentemente, l'evangelista, quindi Marco, vuole attirare l'attenzione dell'ascoltatore oltre l'apparenza. È chiaro che il paralitico è stato portato per essere guarito. Tutta la scena è costruita sulla decisione dei suoi amici di portare il loro protetto davanti a Gesù. Non riescono attraverso la porta, salgono sul tetto, fanno lo scoperchiano e calano davanti a Gesù il loro amico, no? Ma Gesù non risponde subito a quell'urgenza, ne rivela un'altra, inaspettatamente. E di questa parla la fede che Gesù aveva notato. Ma noi non riusciamo più a cogliere quello che si è scatenato a partire da ciò che Gesù ha visto e che ha permesso, notate, che ha permesso a lui di mostrarsi nella sua verità, cioè nel Figlio di Dio che rimette i peccati, non in un taumaturgo che attira l'attenzione. Allora, stando sempre in questa liturgia, la prima lettura è tratta dal profeta Isaia e siamo al capitolo 43, nei versetti 18-25. Il segreto di quella scena descritta nel Vangelo è colto se voi tenete conto della espressione che il profeta mette in bocca al Signore nel suo amore per Israele. In questo capitolo, in questi versetti, vengono riportate queste espressioni: il popolo che io ho plasmato per me. Io cancello i tuoi misfatti per amore di me stesso e non ricordo più i tuoi peccati. Questo è ciò che il profeta mette in bocca al Signore nel rivolgersi al suo popolo. Se poi voi andate a leggere non solo quei versetti, ma tutto il capitolo, capitolo 43, scoprite che questo capitolo è attraversato dalle manifestazioni di un affetto intenso e inamovibile, intramontabile di Dio per il suo popolo. Perché è in questo capitolo che si trovano le espressioni: tu sei prezioso ai miei occhi, tu sei degno di stima per me, io ti amo, io sono con te. E questo amore è tradotto proprio nel cancellare i peccati, nel non ricordare le colpe. Però, attenzione, in questo senso anche quando leggiamo i profeti dobbiamo aguzzare l'intelligenza del cuore, perché qui non vuol dire che il suo amore è tanto grande da dimenticare i peccati. Non vuol dire questo. Vuol dire il fatto che Dio non ricordi i peccati è il segno che l'amore suo ci ha raggiunti. È il segno che l'amore suo ci rapisce nella sua dinamica di vita. Cioè, quando il profeta dice: no, io cancello i tuoi peccati, sotto c'è l'esperienza dell'uomo che rinasce alla vita, che riprende vita, che torna a essere e a sentirsi prezioso agli occhi di Dio. Quello che dicevo stamattina della graziato o grazioso, no? In questo senso. Quando il testo parla di popolo che ha plasmato, allude esattamente a popolo che ha riconciliato e che continuamente conquista al suo amore. Se, voi poteste confrontare le antiche versioni della Bibbia, l'antica versione della 70 in greco, sottolinea la cosa intensificando le espressioni, perché dice: io sono, ricordate la rivelazione di Dio, no? Io sono, lo ripete, io sono proprio colui che cancella le tue trasgressioni. La deduzione è, almeno per quello che l'uomo può cogliere, Dio è semplicemente e totalmente il Dio che è dalla parte dell'uomo. Il Dio che ama l'uomo al punto da mai stancarsi di lui. Dio non ha bisogno di riconciliarsi con l'uomo. Qui faccio una piccola parentesi, no? Quando noi diciamo che col nostro peccato offendiamo Dio, no? Che Dio si offende. Ma guardate che se nel Vangelo Gesù dice che quando riceviamo l'offesa noi dobbiamo perdonare, lo farà ben Dio, no? Cosa significa che Dio si offende? Se addirittura ci viene invitato di neanche accogliere l'offesa del fratello, proprio perché peschiamo in una profondità, no, di riferimento dove il fratello non arriva, volete che Dio non lo faccia? Quindi quando si dice che il nostro peccato offende Dio, è un'immagine, no? Ma è un'immagine un po' fasulla. Volete che Dio si offende dei nostri peccati? Cioè Dio è sempre colui che vuol tirarci a sé, sempre. È quello che vuole riconciliarci a sé, sempre. È quello che non si stanca di noi, sempre. Il discorso dell'offesa, no? Anche certe preghiere, cioè pensate all'atto di dolore. Vabbè, adesso non peccato che è registrato, non posso dire quello che... Vabbè, lo dico in modo più leggero. Certe preghiere alla fine fanno dire delle castronate perché non è quella la realtà che viene definita. Hanno un senso se la tradizione ha la perpetrato, un senso ce l'hanno. Ma non è quello che immaginiamo noi. Noi immaginiamo che il senso si riferisca a Dio, che Dio si offende, che allora noi dobbiamo ingraziarcelo, che noi dobbiamo... Ma che? Volete che Dio si offenda? L'offesa è legata al fatto che se tu vivi un legame d'amore e hai mancato, nel senso che sei andato, tu ti dispiaci di questo e tu pensi di aver offeso l'altro. Questo tipo di offendere l'altro è legato all'intensità dell'amore che provi, non che l'altro si offende. Non so se... ma ho detto solo in modo tranquillo. Comunque, questa è una parentesi. Allora, Dio non ha bisogno di riconciliarsi con l'uomo. È l'uomo che ha bisogno di riconciliarsi con Dio. Dio non può avere la sua gioia se non nel vedere l'uomo riconciliato con sé. E questo spiega la corsa di Dio verso l'umanità di cui tutte le scritture parlano. E che il canto al Vangelo di questa messa sottolinea così: il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione, che è il compito messianico per eccellenza. Allora, davanti al paralitico, Gesù agisce nell'ottica del Dio che plasma il suo popolo. Se non si coglie questo, il di più della scena descritta dal Vangelo non si coglie. In più, il salmo responsoriale di questa messa, che commenta queste espressioni del profeta Isaia riferite a Dio nel suo amore per il popolo, dice così. Il salmo responsoriale, adesso non mi ricordo più qual è, aspetta, e non l'ho segnato, non mi ricordo. Non fa niente. Se voi andate in questa domenica settima del tempo ordinario, lo vedete, no? Dice, beato l'uomo che ha cura del debole, nel giorno della sventura il Signore lo libera. E sapete come le antiche versioni hanno reso questo salmo? Beato colui che ha intelligenza del povero e del misero. Chi è il povero? Chi è il debole? Non è il fratello, è Gesù. Allora, è chiaro che il debole è anche il fratello malato, bisognoso, che dovrà essere portato nel suo lettuccio fino a Gesù. Ma è proprio il figlio dell'uomo che è il debole, beato chi ha intelligenza del suo modo di manifestarsi a noi. Beato chi non si scandalizza di lui, perché si presenta come debole, non come potente. Allora, il figlio dell'uomo che ha sacrificato ogni potere e grandezza per invitare tutti e ciascuno alla comunione con lui, che non abbandona pur quando è abbandonato, che non si rifiuta pur quando è rifiutato, che non si stanca di plasmare l'uomo. Perché noi, per esempio, cediamo a questo, visto che faccio sempre i soliti peccati, no? Sono sempre allo stesso punto, no? Allora è come se temessimo che allora Dio non ci viene più incontro, no? Non riusciamo più a goderlo, no? E alla fine ci lasciamo andare a questo senso, non di tristezza, ma di tristizia imperante. Questo è la, è il salario che noi paghiamo al diavolo. Non c'entra niente col pentimento. Il pentimento, pur piangendo, viene nella gioia. Non è una tristizia imperante. Perché? Perché il pentimento riapre non Dio al legame, ma noi a quel legame che Dio ha sempre custodito. Allora, se di quell'uomo, il debole, il figlio dell'uomo, abbiamo premura, non subiremo il male, perché non c'è sventura che possa separarci da lui e contemporaneamente dai nostri fratelli. A questo mira l'azione di Dio che vuole plasmare l'uomo. Quello che Gesù ha visto in quel paralitico non è soltanto il desiderio di guarire, ma questa però è una deduzione mia, no? Non so quanto sia fondata, ma entra in questa prospettiva. Voi sapete che la malattia anticamente era vista come o una specie di castigo di Dio o comunque una riprova, no? Che noi siamo distanti da Dio, che abbiamo bisogno, come dire, in fondo abbiamo bisogno di essere castigati per. E deve aver visto in questo paradiso, dice, io sono così, ma non è questo che a cui davvero tengo. Io tengo proprio a che il nostro Dio possa accogliere anche me totalmente. Perché se anche sono così, io desidero far parte del mio popolo che è santo davanti a Dio. Allora, la colletta di questa messa fa cogliere il senso del brano, quando dice Dio della libertà e della pace, che nel perdono dei peccati ci doni il segno della creazione nuova, fa che tutta la nostra vita riconciliata nel tuo amore diventi lode e annunzio della tua misericordia. Cioè il movimento del cuore di questo uomo malato che si sente rivolgere questa parola, cioè, noi potremmo dire proprio questa parola di salvezza, lui vive questi sentimenti. Effettivamente la novità di Gesù consiste proprio nel collegare il suo potere di guarigione con il perdono dei peccati. Ma ditemi sinceramente, se non avesse guarito fisicamente questo paralitico, avremmo creduto alle sue parole? Difatti, quando Gesù fa il miracolo, dice proprio, è più facile dire così o dire così? Notate che quando avviene il miracolo non lo fa per il paralitico, lo fa per gli altri. Non si quando spiega, non è che si rivolge al paralitico, si rivolge agli altri che hanno messo in dubbio questa capacità. Allora, la mia riflessione è: noi siamo così distanti dalla santità di Dio, che una tale sovrabbondanza di grazia, cioè che Lui plasma perdonandoci, che Lui plasma riconciliandoci a Lui, che Lui non si ricorda i nostri peccati. Quindi noi siamo così distanti da questo che non ci scompone più di tanto. Se non ci mette a posto le gambe, noi all'anima non pensiamo. Eppure tutto l'agire di Gesù nella narrazione del Vangelo ci richiamerà a questo, e la sua morte richiamerà esattamente a questo. Ecco, adesso è già passato il tempo, mi dispiace, vabbè, lo finiamo domani, tanto avevo altre cose, ma è meglio fermarsi qua. Quello che può essere una domanda di fondo, no? Quando noi ascoltiamo la proclamazione del Vangelo, o comunque quando noi ci poniamo davanti a Gesù come è descritto nel Vangelo, ma noi, quando guardiamo a Gesù, a cosa miriamo? Al fatto che ci tolga dai guai o al fatto che ci rimette i peccati? Da come noi reagiamo sapremo con che peso, con che densità, con che importanza noi accogliamo l'azione di Dio. Se l'accento è sulla prima, l'azione di Dio è poco più di un idolo grande. Se l'accento è sulla seconda, allora siamo implicati in un legame, siamo implicati in un amore che davvero cambia il nostro cuore, ma senza cambiare le cose attorno. Il valore della potenza della manifestazione di Dio è che non ha bisogno di cambiare le cose per cambiarci il cuore. Di per sé questo funziona anche in un amore umano, però con Dio si vede molto più direttamente. Allora, quando guardate a Gesù, a cosa guardate? Quando pregate Gesù, per che cosa lo pregate? Da come rispondete a questa domanda, siete o nella condizione di coloro che assistono, guardano, ma non si sentono toccati dall'azione di Gesù, oppure come questo paralitico che ha fede in Lui e Gesù lo accoglie. Questo tipo di accoglienza è la stessa che risuonerà alla fine del Vangelo, quando viene raccontato l'ultimo colloquio di Gesù, che ce l'ha con il buon ladrone. Oggi sarai con me in paradiso. Oggi vuol dire sulla croce. Oggi vuol dire senza cambiare niente di quello che tu stai vivendo. Ma l'essere con me cambia completamente tutto. Ecco, la domanda nostra è sempre: che tipo di potenza attribuite al vostro Salvatore? Da quel tipo di domanda voi capite dove vi collocate in rapporto a Dio, se a un idolo o se al Dio vivente. E poi domani continuiamo con un altro aspetto.